Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati alla seconda puntata settimanale, questa volta settimana piena, ovviamente, perché si gioca domenica, anzi no, lunedì alle 18:30, come sapete, con l'Udinese, orario che fa tanto discutere i tifosi e non potrebbe essere altrimenti, ma ormai ce lo beviamo. E allora è una marcia d'avvicinamento piuttosto lunga, perché oggi è martedì, quasi una settimana ancora alla gara, con un occhio ovviamente sugli impegni della nazionale. E tra l'altro pochi minuti fa è iniziata Indonesia-Australia, con in campo Alessandro Cercati schierato da terzino destro, un ruolo un po' inedito per lui, però l'ha già ricoperto proprio con la nazionale australiana. Noi gli auguriamo di fare bene, ma soprattutto incrociamo le dita, perché l'unica cosa che veramente ci interessa da questa sosta è che non si infortuni nessuno del Parma tra quelli in giro per il globo terracqueo con le rispettive nazionali. Ieri il gol di Valentin Mihaila, questa è una buona notizia. Comunque, se segnano con le nazionali, ben venga, perché segnare aiuta a segnare, e quindi così più confidenza con gol, col gol acquisiscono e meglio è. Simone da Mezzani ci saluta subito, ciao Simone, non manchi mai, grandissimo. Salutiamo anche Luca, che tra l'altro ieri aveva indovinato al secondo tentativo, però Luca, il giocatore misterioso Stefano Fiore, quindi lo leggo adesso, parliamo di Bar Sport ovviamente per darti il giusto merito. Vi ricordo il numero ovviamente per scriverci, che è sempre il solito, è il 333 920 170. Allora, l'abbiamo detto, pausa delle nazionali, Pecchia lavora a collecchio con quelli che sono rimasti, non dovrebbe esserci il ritorno di, potrebbe esserci il ritorno di Hernani, almeno in panchina con l'Udinese, non dovrebbero esserci quelli ad esempio di Estevez e di Valeri, due giocatori molto importanti, penso di poter dire senza tema di smentita, negli equilibri tattici di questo Parma. E potrebbe avvicinarsi quindi il momento dell'esordio di Mandela Keita. Dico potrebbe, perché per qualcuno è scontato, visto che non ci sono molte alternative, però Pecchia di solito è un po' restio a mandare in campo i nuovi così pronti via dall'inizio. Abbiamo visto anche con Cancellieri, con Alquist, addirittura ha preferito schierare Kowalski a Napoli, quindi, che comunque sì, è nuovo, ma era da più tempo con la squadra, quindi cioè, viene dalla primavera. Vedremo un po' cosa deciderà di fare Fabio Pecchia. Io direi di fare il punto con il servizio del TG Parma innanzitutto.
Nella prima gara di questa finestra di Nations League, a prendersi la scena in chiave crociata era stato Dennis Mann, un gol, un rigore guadagnato e tante buone azioni contro il Kosovo per l'esterno fresco di premio come miglior calciatore AIC del mese di agosto. Lunedì sera invece protagonista è stato Valentin Mihaila, pure lui a segno nella gara della Romania contro la Lituania. Il numero 28 giallo-blu, titolare così come Mann, nessun problema per la botta rimediata qualche giorno fa, ha aperto le marcature con un movimento, verticalizzazione partendo dall'esterno, che ha ricordato molto le trame di gioco del Parma. Mihaila titolare così come il compagno crociato, una pausa di campionato che dunque è servita a crescere l'autostima per le due frecce all'arco di Fabio Pecchia. In campo in queste ore anche gli altri nazionali crociati, Suzuki, Cercati e poi Balog e Osorio. L'allenatore gialloblu li attende a collecchio, nel mirino c'è il match contro l'Udinese di lunedì 16 settembre, la prevendita dei biglietti è già iniziata. La stagione è cominciata con tre belle partite contro avversari molto difficili da affrontare, dopo un inizio del genere posso essere soddisfatto, spiega intanto il presidente Kyle Krause all'americana CBS. Il patron a stelle e strisce ammette: vogliamo mantenere la categoria e migliorare il nostro percorso in Serie A, poi non dà limiti per il futuro. Speriamo che questa crescita prosegua e che possiamo tornare con il Parma in Europa.
Palla in tribuna.
Eccoci qua, anche un saluto da un altro Simone che dice: ci siete mancati. Simone, ci fa piacere, siamo tornati già dalla prima giornata, ma giustamente poi per qualcuno era ancora in vacanza. E Mattia da Rimini dice: io veramente non so cosa inventarmi per essere lunedì al Tardini, ma vedrò di farcela. La Serie A anche questo purtroppo, ma si sta meglio ora, puntualizza Mattia da Rimini, che è un tifoso straie che spesso ci scrive, come ci scrive Marco da Glasgow, che ogni tanto viene al Tardini anche lui. Se ci sta ascoltando lo salutiamo, e salutiamo il nostro primo ospite di questa puntata, che è Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Allora, non ti abbiamo interpellato su Parma-Napoli perché insomma poi con la pausa non abbiamo fatto, abbiamo fatto solo la prima puntata di Palla in Tribuna, per chiudere quell'argomento lì, così se lo mettiamo definitivamente alle spalle. Tu te lo sei messo alle spalle?
Beh, ci vuole un po' di tempo per mettersi alle spalle una partita del genere con quel ribaltamento che tutti conosciamo. Bisogna prendere, è andata così, ha insegnato tante cose questa partita, e prendiamoci il buono di quanto bene ha giocato il Parma fino a un certo punto. Abbiamo imparato che in certe condizioni, in certe situazioni ambientali, può veramente capitare di tutto e bisognerà essere preparati all'imponderabile, perché è successo l'imponderabile.
Eh sì.
E dopo le responsabilità vanno un po' divise tra tutti. C'è di bello che, avendo già fatto punti, avendo già battuto il Milan, la sconfitta dal punto di vista della, diciamo pure della classifica, non siamo nella condizione di Venezia e Como, che sono già, non dico l'acqua alla gola, però essere ultimi non è mai bello. E poi insomma c'è la consapevolezza che tre indizi fanno una prova, cioè hai giocato benissimo con la Fiorentina, hai giocato benissimo con il Milan, hai giocato benissimo con il Napoli, questa squadra gioca benissimo anche se non riesce a chiudere le partite, voglio dire, siamo appena arrivati in Serie A, non è che si può pretendere tutto e subito. La partita di Napoli fa parte di questo percorso di crescita, perché sai cosa può succedere se sei in vantaggio in un campo importante.
Anche Davidone dice: non l'ho ancora digerita. Lo salutiamo. Davidone, l'ho conosciuto a Collecchio quest'estate al primo allenamento. Davidone, mi aspettavo una montagna d'uomo. Davidone, invece, sei in perfetta forma e quasi filiforme, viene da dire. Ma così, questa è una nota di colore abbastanza inutile. Francesco, ti propongo questa statistica che ho sentito meno di mezz'ora fa a Sport Mediaset sui portieri. Suzuki è il secondo della Serie A in percentuale tiri parate, 88,9%, ed è anche il secondo nel numero di interventi che hanno evitato un potenziale gol, cioè 7. Allora, vuol dire due cose: intanto che para bene tra i pali, e forse che prendiamo qualche tiro di troppo, non lo so, io non ho avuto questa percezione. Vanno anche considerati poi gli avversari che abbiamo affrontato, in realtà.
Sì, anche se Suzuki ha fatto un'ottima impressione dal punto di vista della reattività, della personalità e della capacità comunque di gestire l'area del portiere, con le uscite, ha preso dei tiri insidiosi, magari, ecco, il miracolo magari no, però molto molto attento e molto molto presente. Quello che è successo dopo gli servirà da lezione, diciamo pure così, perché quando uno deve imparare, quello che gli succede sono lezioni. Si metterà anche un pochino a sbollire, però non mi sorprendono questi dati, e non sarei tanto sul discorso dei tiri. Ci sta anche che magari molti tiri erano dal limite dell'area o fuori, perché la difesa del Parma non ti fa entrare a tirare dal centro dell'area, ecco, quindi da questo punto di vista può essere anche un indicatore positivo.
Vogliamo essere assolutamente positivi e fiduciosi. Tra l'altro, ho letto anche tu che esplori i social, così ci facciamo anche un'idea più che altro di quello che pensa la gente. Ho notato anche, ovviamente in tanti, senza gettare la croce su di lui, questo mi è piaciuto, hanno comunque rilevato l'ingenuità, l'errore, chiamiamolo come vogliamo, però qualcuno ha detto anche che gli piace un portiere così, come posso dire... grintoso, aggressivo, un po' un portiere che non so, ci sì, dà materiale, come definirlo.
Esatto, sì. Il portiere moderno deve fare queste cose. Non dimentichiamo che uscite tra virgolette alla kamikaze io ne ho viste fare in questi ultimi anni, sia da Cicizzola sia da Corvi.
Sì, sì, è vero, è vero.
Quindi poi ovviamente non hanno avuto questo esito nefasto, perché in quel caso non c'era stato il contatto, il contrasto, il fallo, queste cose qua. Però sia da parte di Cicizzola che da parte di Corvi ricordo delle uscite che noi definiremmo avventate, che in realtà il gioco del Parma prevede che il portiere vada fuori dall'area a giocare con i piedi per anticipare l'avversario in determinate situazioni, e questa era una di quelle.
Sì, sì.
Poi pochi hanno rilevato il fatto che Lobotka aveva potuto lanciare Neres, come si suol dire, a palla scoperta.
Sì, quello
era quasi un contropiede, il Parma era in vantaggio, insomma,
sì.
Può darsi che qualche movimento, qualche marcatura preventiva, qualche posizione non coperta correttamente sia anche all'origine di questo lancio sul quale Suzuki è intervenuto, arrivando prima dell'avversario, però con un intervento troppo scomposto per non essere sanzionato. Ecco, questa è la mia idea. Io mi aspetto che lo faccia ancora, chiaramente con un pochino di cum grano salis.
Sì, bravo, esatto. Che non vuol dire quando il grano sale, come diceva un mio amico al liceo, ma è tutta un'altra cosa.
Esatto.
Allora, guarda, Davidone ci dice: gli insegnamenti ai giovani portieri, mio figlio è portiere dell'Audace Juniores, vanno in quella direzione, ormai è un libero acquisito. Sono un po' di parte, ma Suzuki lo assolvo totalmente, è un bravo portiere. Questo conferma un po' quello che è il trend. Detto, ragazzi, che io ho visto gli highlights più o meno di tutte le partite di Serie A finora, cioè di, vabbè, chiamiamole imprecisioni per non dire di peggio, dei portieri ne ho visti e come. Allora, Daniele da Medesano ci dice: per la partita con l'Udinese a centrocampo, se Pecchia non partirà con Hernani e Mandela dall'inizio, potrebbe mettere Aino con Bernabé? Allora, aspetta, facciamo chiarezza su questo messaggio. Con l'Udinese ragiono a voce alta, vabbè, mi aspetto sicuramente Bernabé titolare, Som titolare, l'altro potrebbe essere, forse sì, se lo giocano, allora Hernani bisogna vedere come sta, ma ho dei dubbi che possa partire dall'inizio per una questione di condizione fisica, Mandela e Aino, quindi il fattore potrebbe essere, Francesco, non so se sei d'accordo, Aino nei due in mediana, con Som a questo punto sulla tre quarti, o Bernabé sulla tre quarti, non so come, dove li vedi meglio tu, Bernabé e Som?
Ma io Bernabé e Som li vedo molto bene alternarsi tra mediano basso e sottopunta,
mm-hmm.
Cioè non con il ruolo fisso e non tutti e due mediani bassi. È chiaro che se non c'hai Hernani, non c'hai Esteves, hai Cipriani fuori rosa e non fai debuttare Keita, il mediano basso non ce l'hai, il centrocampista che copre e che recupera palloni. Quindi devono per forza farlo Somme Bernabé più un giocatore che va a fare il sottopunta, potrebbe essere Anquist, potrebbe essere
Cancellieri.
Cioè quello che il compito che è stato assegnato al povero
Kowalski
a Napoli. Facciamo tanti auguri a sto ragazzo, perché
sì,
veramente è una vera disdetta farsi male subito dopo la soddisfazione di un esordio in Serie A. Però io a questo punto, per l'equilibrio della squadra, mi aspetterei Mandela Keita gettato nella nicchia subito. Aino lo vedo molto, secondo me Pecchia lo vede molto sugli esterni, sicuramente in fase propulsiva, in fase anche di recupero, perché comunque a corsa, a gamba, però nel centro del campo non ce lo vedo, quindi effettivamente è un bel rebus.
Allora, guarda, ecco, Marco da Glasgow, che avevamo salutato, ci ringrazia e ci saluta, e dice: speriamo per lunedì in una partita di cattiveria agonistica senza precedenti, in uno stadio che spinge dal primo al novantesimo, questi ragazzi se lo meritano. Voi fareste partire titolare Mandela Keita? Io onestamente sì, Marco da Glasgow, noi più o meno avevamo già risposto, credo che se ci sarà la necessità potrebbe essere una soluzione, anche se ribadisco, Pecchia sarebbe un po' un'eccezione far partire uno nuovo pronti via, di solito non lo fa. E questo a Davidone, che dice che lui ha sempre nostalgia di stazione di Monaco, dice: vedo che io e Francesco la pensiamo alla stessa maniera, e lui ha l'impressione che Mandela potrebbe partire dall'inizio. Altra domanda di Romano su altro tema, dice: come mai secondo voi si prolungano così tanto i tempi dei rinnovi di Pecchi e Koulibaly? Romano, questa è una bella domanda, tutti tifiamo che vengano chiuse queste due partite il prima possibile, però i dettagli qui sono trattative talmente sempre così particolari al giorno d'oggi che noi particolari dettagli non ne abbiamo, se non così qualche rumors, ma assolutamente trascurabile in questa situazione. Che Udinese ti aspetti, Francesco?
Mi aspetto una squadra molto più, più forte di quella dell'anno scorso, che si
sì,
era, non ci dimentichiamo che si era salvata all'ultimo assalto, praticamente beffando il Frosinone in maniera anche abbastanza rocambolesca. È una squadra che non retrocede da una vita, e quindi
sì,
è una squadra abituata a navigare nella bassa classifica della Serie A. Adesso addirittura sono primi, sì, perché delle squadre a 7 punti, tra le squadre a 7 punti ci sono anche loro, quindi noi affrontiamo la capolista. Quindi ok, abbiamo affrontato Fiorentina, Milan e Napoli, e adesso siamo portati a pensare, arrivano Udinese, Lecce, Cagliari, squadre alla nostra portata, scontri diretti. L'Udinese è la capolista e va affrontata come una capolista. È una squadra sicuramente molto fisica, è una squadra con delle ottime individualità, penso a Bigiol, che è stato oggetto, insomma l'ha cercato mezza Europa, Lovric a me piace molto, Toven è un giocatore di assoluta qualità.
Bene, perché l'ho preso al fantacalcio.
Ecco, bravo, speriamo che non segni.
No,
che non segni,
lo lascio in panchina, lo lascio in panchina. Guarda.
Ecco, bravo. Quindi sicuramente il Parma deve trovare lo stesso spirito, la stessa cattiveria, la stessa voglia di essere aggressivo dal primo minuto che ha avuto nelle tre partite iniziali.
Sì.
Perché è una cosa che ho già detto, che a me piace molto di questo Parma, che già si vedeva l'anno scorso, è questa capacità di andare subito a creare una palla gol nei primissimi minuti. Poi se ci riesci indirizzi la partita in un certo modo, se non ci riesci, però mi aspetto quel Parma lì. Ecco, se il Parma appena molla un attimo sul concetto dell'aggressività, dell'intensità, poi voglio dire, l'Udinese gioca con le stesse armi.
Sì, sì,
è una partita sicuramente aperta, non necessariamente più facile, perché comunque il Milan che abbiamo visto noi, che abbiamo battuto noi, l'avrebbe battuto anche l'Udinese. Quindi voglio dire, meriti il Parma, ok, però un Milan così non so chi lo troverà ancora.
C'è andata benino col calendario da lì. Ale dice: Mandela, se non lo fai giocare con le Todd affair.
Ho capito, ma Mandela è arrivato l'ultimo giorno di mercato.
È questo
mercato,
che dicevamo. Cioè,
non
forse
è che potevi poteva giocare a Napoli, forse.
Sì,
ma,
neanche, Proprio arrivato il giorno prima.
Dal punto di vista fisico è strapronto, a parte che in queste due settimane ha sicuramente lavorato, sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista fisico. Lui viene da un campionato che era già iniziato, per cui nell'Anversa stava giocando, non è che è arrivato fermo.
Ma no, assolutamente.
E è una questione di opportunità.
Sì.
Siamo sempre lì. E se tu hai tre centrocampisti di ruolo, senza contare appunto ai noi Camarà, che sono tra virgolette riserve, tu hai tre centrocampisti di numero e li butti dentro tutti e tre subito, non hai il cosiddetto cambio.
Sì.
D'altra parte, Keita è un giocatore importante, quindi
vedremo.
Francamente
sono curioso.
Lo devo buttare dentro subito, poi vediamo.
Allora, noi lo conosciamo.
Ci stupisce sempre, quindi
infatti,
anche stavolta ci stupirà.
Guarda,
nessuno
con
si aspettava Kovalski titolare, quindi
neanche Kovalski.
Neanche Kovalski.
Francesco, allora, continuando a parlare dell'Udinese, Lucca davanti, l'avevamo visto noi in quella stagione un po' così, sembrava un fuoco di paglia forse col Pisa, poi è andato all'Ajax, rispedito indietro, sembrava appunto un'illusione, l'anno scorso invece ha dimostrato di avere delle qualità e di saper segnare.
Lucca ha delle qualità, sa segnare, chiaramente è un centravanti con un determinato fisico, per cui è abile in certe situazioni e meno in altre, non è forse il centravanti del futuro, ma non è neanche uno scarpone, perché poi dopo si era detto che appunto dopo Pisa si era detto ma Lucca è un fuoco di paglia, un bidone.
No.
Cioè, il fatto stesso che comunque non abbia tra virgolette mollato, è rimasto Udine per il secondo anno, insomma è un centravanti di Serie A, e che in Serie A ci può stare benissimo, e noi ci teniamo stretto Bonnio ovviamente, perché fa anche un altro tipo di lavoro, però Luca è un signor centravanti,
deve
dire, insomma, magari non segnerà, e anzi speriamo che non segni, però è forte di piede e di testa.
Allora, adesso stavo controllando Indonesia-Australia sempre 0-0, siamo al 20esimo con il buon Cercati terzino destro. Può essere un vantaggio, uno svantaggio o neutro questa pausa? Allora, al netto del fatto che è sgradevole per i tifosi quella collocazione di lunedì 18:30, per Pecchia tutto sommato secondo me non va male, considerando che c'ha giocatori chiave con trasferte, cioè lo stesso Cercati trasferta intercontinentale e anche Osorio.
Sì, per quello dici giocare lunedì tutto
sì,
sommato
meglio che sabato.
È un giorno in più di recupero. Sì. È però anche vero che la prossima volta giochi di sabato.
Sì,
quindi tu giochi lunedì sera, tu hai 4 giorni per preparare la trasferta di Lecce, che non sono tantissimi.
Sì.
Quindi secondo me era meglio giocare la domenica. Chiaro che se devi giocare lunedì, io francamente non è che lo faccio per populismo, perché so che sfondo una porta aperta e tutti saranno d'accordo, ma in un giorno feriale, addirittura il lunedì, giocare alle 18:30 non ha senso.
No, non
io posso capire
senso.
Lo spezzatino e il sabato sera, e la domenica pomeriggio, la domenica all'ora di pranzo, ma il lunedì fai il posticipo serale.
Sì.
C'è una partita alle 20:45, ne fai due alle 20:45. Non credo che l'ascolto di una partita del lunedì alle 18:30, indipendentemente da chi gioca, diventa fondamentale, no, nei tuoi, per controllare appunto l'audience dei vari orari, delle varie finestre. Da lunedì alle 18:30 non c'è nessun motivo per giocare.
Sì, veramente.
Se proprio devi giocare alle 18:30, passi il sabato, che per molti comunque ancora un giorno lavorativo, o se no la domenica, ma il lunedì veramente non si capisce perché.
Io la vedo una grossa mancanza di rispetto in primis per chi sottoscrive un abbonamento allo stadio.
Esatto, ma sembra. Poi anche freghi, cioè metti anche in difficoltà, non è il caso del Parma in questo caso, ma i tifosi che vogliono andare in trasferta,
sì,
per loro è ancora peggio, perché voglio dire, dovendo partire per tempo, si devono prendere il giorno di ferie.
Io ho trovato anche, guarda Francesco, ho trovato anche piuttosto sgradevole, uso sempre questo aggettivo, il fatto di comunicare così tardi gli orari delle partite ormai imminenti, cioè si è saputo praticamente 10 giorni prima quando si sarebbe giocato contro l'Udinese.
Sì, perché loro vanno un po' a blocchi, guardano anche un po', presumo che guardino un po' anche la situazione di classifica, però ripeto, non esiste quell'orario lì.
No. No, sono d'accordo con te. Ti sottopongo,
indipendentemente da chi gioca.
Sono d'accordo con te. Ti sottopongo le domande che abbiamo fatto ieri nei sondaggi delle storie Instagram. Tra l'altro, allora, la prima è su chi è stato per te il migliore in queste prime tre nel complesso di questo inizio di campionato. Non ti do le 4 opzioni, ti do risposta libera, quindi puoi scegliere chi vuoi.
Ma guarda, sono stati tanti. Io dico Bernabé, però cioè, vorrei dire anche Koulibaly, vorrei dire anche Balog, vorrei dire anche Mann, cioè sono stati veramente in tanti. Sì. Dovendone scegliere uno, scelgo Bernabé.
Sì, forse nel complesso il più completo, ma sono d'accordo con te. Poi abbiamo chiesto, vabbè, di Mandela Keita abbiamo già parlato, abbiamo chiesto se vi accontentereste di un pareggio con l'Udinese, e solo l'11% si sarebbe accontentato, l'89%. No, è ovvio che non sto chiedendo firmereste per un pari, ma se la partita si mettesse magari in un certo modo, come la vedreste? Come lo vedreste un pari?
Se ci dovesse mettere in un certo modo, è chiaro che dopo poi ti accontenti anche nel pareggio. Però mi avevi fatto la domanda se hai firmato i pareggi contro Milan e Napoli, ti avevo detto col Milan sì, col Napoli no, e quindi io non firmo più niente.
giusto. E poi, vabbè, questo te l'ho già fatta in realtà anche questa domanda, dove vedete meglio Som, se da mediano o da trequartista? Ma hai risposto un po' su tutte e due, Som
sì,
e Bernabé.
Io sia Som che Bernabé li vedo alternarsi.
Sì.
Perché
sì.
Comunque con caratteristiche diverse possono essere efficaci sia partendo da dietro, sia essendo in posizione per dare l'ultimo passaggio, per dare l'assist o per tirare in porta. In questo caso magari Bernabé è un filino più preciso, però so che Son ieri sera ha detto che una delle cose in cui deve migliorare è proprio il tiro in porta.
Sì. Noi
poi è il discorso di tutto il Parma.
Sì, è vero.
Quello che deve fare di più il Parma è concretizzare maggiormente, perché se tu crei 7-8 palle gol non puoi concretizzarne una sola. Non si può pretendere che ogni volta che vai al tiro fai gol, però se crei così tanto devi segnare di più.
D'accordissimo, soprattutto contro il Milan si è evidenziata questa cosa, poi fortunatamente abbiamo vinto, e anche con la Fiorentina, col Napoli è andata
con la Fiorentina ancora di più perché non abbiamo vinto.
Sì.
Io mi aspetto sempre comunque uno scatto dal punto di vista della percentuale realizzativa anche sui calci piazzati.
Sì. Francesco, ti ringrazio tanto, alla prossima.
Io ringrazio voi, ciao a tutti e forza Parma.
Allora, Luca ci ricorda che oggi compie gli anni l'ex gialloblu Nicola Sansone. Grazie Luca, bel giocatore, mi piaceva molto quando era a Parma. Poi vabbè, un po' andato ovviamente incalando anche per l'età, però era stata una bella sorpresa, anche perché quando arrivò non lo conosceva praticamente nessuno. Prima di andare in pubblicità, notizia, cioè info di servizio, trasferta a Lecce. Il centro di coordinamento dei Parma Club organizza la trasferta per Lecce in programma sabato 21 settembre. Il prezzo comprensivo di viaggio, biglietto e pranzo è di 100 euro per i soci, 80 euro per gli under 16, 205 euro per tutti gli altri. Prenotazione nella sede del centro di coordinamento nella palazzina gialla lato del Tardini da giovedì 12 a giovedì 19, dalle 15 alle 19. Sempre una bella trasferta, poi insomma siamo ancora in settembre, Lecce è meravigliosa, e il Salento altrettanto, anzi forse questo è uno dei periodi migliori per andarlo a vedere. Chi può si faccia anche una vacanza allungata, sperando che poi la ciliegina sulla torta sia il risultato del Parma. Bando alle ciance, andiamo in pubblicità, tra poco.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Alle Terme di Salso Maggiore puoi prevenire i malanni e rinforzare le tue difese immunitarie. Oggi più che mai è importante prendersi cura della salute. Da noi puoi farlo in tutta sicurezza. Accessi solo su prenotazione, ambienti sani e monitorati, protocolli di cura affidabili e sicuri. Terme di Salso Maggiore, bagni e fanghi termali per la tua salute. Convenzionate Servizio Sanitario Nazionale. Per prenotazioni chiama il numero verde 800 861 385 www.termedisalsomaggiore.it.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci di nuovo in diretta, 14.33, ci potete seguire anche, ve lo ricordiamo sempre, in podcast, quindi quando volete dal sito radioparma.it o dalla app di 12 TV Parma per smartphone e tablet. Benvenuto a un grande tifoso che non è parmigiano ma ha il Parma nel cuore, andiamo a Piano di Sorrento con Giovanni Romano. Ciao Giovanni!
Buonasera a tutti, buonasera.
Ben ritrovato. Allora Giovanni, com'è stata da quasi, così posso definirti quasi napoletano, insomma, vista la geografia della tua residenza, vedere quel Parma fare quella partita al San Paolo e poi subire quella beffa clamorosa, come l'hai vissuta tu?
Molto male. Diciamo, no, la cosa più fantastica è stata l'orologio che verso la fine della partita mi ha detto: sono 2 ore che c'hai 129 battiti, forse sarebbe il caso di controllare se qualcosa che non va. Ma... è stata la cosa più fantastica.
Quando è stato, quando c'è stata l'espulsione, quando hai visto che del, perché vorrei raccontare una retroscena, noi qui in Radio Cronaca, allora, visto che ormai i regolamenti cambiano ogni sei mesi anche sui cambi, abbiamo sperato che ci fossimo persi qualcosa per cui se veniva espulso il portiere magari che su un altro cambio si poteva fare. No, purtroppo quel sogno è sfumato
io
subito.
Io ho temuto quando ho visto Bernabé con la maglia da portiere.
Sì, già lì, esatto, già lì i tuoi battiti sono
bene,
saliti a 200.
Sei fantastico, 1,20 in porta.
Lì sei, lì i tuoi battiti sono schizzati a 200. E vabbè, insomma, con Del Prato non è andata troppo meglio.
Sì,
ecco.
No, ma infatti io quello che ho detto a tutti i pessimi tifosi napoletani che poi sono venuti scocciare tra virgolette, sì. Detto ragazzi, con due uomini in meno, ma il portiere non la portavate a casa mai.
Eh sì, bravo, esatto,
perché nessuno dei due tiri era in porta.
Bravo, bravo, esatto, e hanno fatto solo due tiri in porta, solo quei due,
sì.
Tiri,
sì sì, che è un infatti porto. Detto, ma dove pensate di andare?
Ma ti hanno, hai subito degli sfottò o almeno ti hanno reso l'onore delle armi?
Allora, io era dallo scorso anno con chi parlo che dicevo guardatevi una partita del Parma, guardate come giochiamo, e loro mi hanno riconosciuto, quelli seri, perché poi ci sono tempi fastidiosi con cui non ci puoi parlare, e diciamo mi hanno riconosciuto del fatto che alla fine noi giochiamo abbastanza a memoria, siamo comunque una bella compagine, si gioca bene, spero ci si diverta quest'anno come ci siamo divertiti lo scorso anno.
Altra domanda, tu che vivi la realtà di Napoli e dintorni, quando quest'estate, tipo giugno era forse, se non ricordo male, e si era diffusa una voce di un interesse del Napoli per Bogni, avevo letto commenti derisori dei napoletani su Bogni, cioè ma questo, ma dove andiamo? Questo
allora
guardano solo
il piccolo, esatto, loro, sì. Non hanno questa grande visione, vabbè, probabilmente ugualmente noi non avremmo mai fatto attenzione a una di una squadra di B, sì, con sì, tutto chiaro, con la vittoria chiaro del campionato, però verissimo. Comunque diciamo che fino allo scorso anno neanche noi eravamo così innamorati di Bondi,
no hai ragione fino a diciamo fino a un anno e mezzo fa, via sì. Non è che fosse
diciamo che quel gol non gol sulla linea,
sì, da lì che eravamo collegati con te, eravamo collegati con te quella sera, esatto, eravamo
sì
collegati con te quella sera, abbiamo fatto la diretta Fiume, chi sei,
sì, sì, facciamo in TV,
sì. E Giovanni, e adesso però lo conoscono Bogni anche a Napoli, adesso sì, secondo me lo vorrebbero,
sì, ma tanto noi non abbiamo nessuna pressione di vendere,
bravo,
il presidente,
speriamo,
quello che ha fatto ben capire che chi vuole paga.
Esatto, assolutamente, non si regala nulla, come nessuno regala niente al Parma, ma è giusto così.
Sì, no, assolutamente, ma io poi sono di quelli che pensano che con Napoli meno facciamo affari meglio.
Ah sì, non c'è andata benissimo negli ultimi anni, eh? No, infatti,
ma
assolutamente, l'affare l'hanno quasi sempre fatto loro, quindi sì, lasciamo
se tu vai ad analizzare quelle che sono tutte le compravendite che fai con De Laurentiis, padre o figlio,
sì,
il loro e il loro.
Sì.
Il tuo anche il loro,
sì.
Cioè, devi vendere, no io non te li posso dare tutti questi soldi, devi comprare, no, domani devi dare tutti, c'è una clausola in cui c'è scritto che forse mi devi dare anche questo.
Sì,
invece è tutto al contrario, no, ma questo non si aspetta.
Ma lo amano i tifosi, perché ho visto in realtà commenti anche positivi per De Laurentiis, come è percepito
dalla
piazza?
Che quest'anno ha un attimo stupito,
sì.
Il fatto di aver fatto un investimento così pesante a fine campionato, a fine diciamo mercato,
sì,
senza avere la certezza dell'introito della vendita di Osimhen,
sì,
è stata una cosa che ha dato un po' di fiducia a tutto l'ambiente Napoli.
Sembra quasi impazzito rispetto ai suoi canoni,
sì,
De Laurentiis.
Sì. No, vabbè, ma qua diciamo che si vocifera che lui ha in progetto la vendita del Napoli nell'arco di 4-5 anni, quindi di portare comunque la rosa a un valore più alto e poi sì venderla e aver fatto un investimento in 25 anni in cui dove ha guadagnato.
I suoi affari li sa fare, che... i suoi affari,
sì,
come hai detto tu, li sa fare, non ha niente da imparare.
No, il suo lo sa.
Sì, sì, assolutamente.
Se lo difende, lo sa sponsorizzare bene.
E comunque, al netto di tutto, ha riportato lo scudetto a Napoli dopo una vita.
Sì, questo, sicuramente, con un calcio spettacolare.
Sì, 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 assolutamente.
Cioè, diamo merito, cioè, veramente. Io quello che ho detto a loro, a tutti i tifosi del Napoli, ho detto, penso che erano due anni che al San Paolo non vedevate una squadra a giocare un calcio così bello.
Bravo, verissimo, sono d'accordo. Il Parma ha giocato veramente bene, poi se ne è parlato poco, ma ha fatto una grande partita.
Io mi sono sentito con Mario, un altro amico della penisola che è tipo del Parma, cioè il primo lui lavora in pizzeria, quindi sì, praticamente non aveva la possibilità di vedere tutta la partita, comunque non ci potevamo sentire durante tutta la partita. Lo saluto, ciao Mario.
Salutiamo anche noi ovviamente Mario. Poi dopo mi scrivi la pizzeria, che se passiamo in quella zona ci andiamo.
Va benissimo. E io gli ho mandato un solo messaggio: padroni in casa loro.
Bravo, verissimo.
Padroni in casa loro, perché abbiamo fatto un primo tempo spettacolare.
Sì, veramente, primo tempo spettacolare, e anche il secondo, come dicevi tu.
Fino al 91esimo.
Sì, fino al gol, ma veramente non abbiamo... abbiamo retto quasi un quarto d'ora senza portiere, sì, quindi tanta roba. Cosa ti aspetti, Giovanni, dalle prossime partite?
Allora, un po' di concretezza in più. Sì. Il gioco ce l'abbiamo, va bene così, però forse dovremmo essere un po' più concreti sotto porta.
Sì.
Sono d'accordo. Solo questo, perché poi per il resto penso che non ci possiamo recriminare nulla, non possiamo dire nulla ai nostri ragazzi.
Assolutamente.
È bello vederli giocare.
Sì,
è un anno e mezzo che sono belli,
sì, vero,
da veder giocare.
Sì, abbiamo ingerito un po' di bocconi amari per un po' di tempo, ma adesso...
Ma io, come ti ho detto lo scorso anno, io sono stato contento di non essere salito con i playoff di 2 anni fa.
Sì, io sono d'accordo.
Perché noi non siamo la squadra che deve salire e scendere, non so, sì, il Frosinone, sì, non mi vogliono male quelli del Frosinone, ma noi se dobbiamo salire, cioè dovevamo salire... per rimanere con un organico completo, un organico che ci permettesse di poter fare un buon campionato. È lo stesso motivo per cui dico che i nostri giocatori non si toccano, almeno di offerte esagerate. Oggi leggevo il Napoli mette gli occhi su Manda, ma considerando che noi 4 anni fa l'abbiamo pagato 15 milioni di euro, pensa che loro debbano...
Almeno il doppio, vogliamo.
Un attimo, sì, ma almeno, perché comunque... è stato eletto il miglior giocatore del mese d'agosto della Serie A.
Sì, pronti via.
Ha fatto il suo solito gol anche in nazionale.
Infatti.
Quindi mi sta stupendo anche Mihaila, perché per esempio nella seconda parte del secondo tempo con il Napoli, recuperare palla in difesa e arrivare quasi in porta, palla al piede, contro giocatori che comunque non sono da meno, perché il Napoli ha comunque un organico non organizzato benissimo, ma comunque un organico di spessore, vedere questo sacrificio, vedere questa voglia di fare, fa ben sperare anche per lui.
Sì, assolutamente, poi molto generoso, molto grande uomo squadra.
Ma sono tutti così. A me ha meravigliato Camara. Camara, Koulibaly
è una delle
perché
grandi sorprese,
fino
a
metà dello scorso anno correva in una maniera vergognosa, braccia che si muovevano con una scoordinazione, una cosa esagerata, però adesso è coordinato, elegante, un piede educatissimo, cioè fa cose che mai avrei pensato,
ma sempre la cosa, quasi sempre in grossa maniera la cosa giusta al momento giusto,
sì, diciamo la lucidità. Anche se non ha un ruolo centrale nel gioco, però nel momento in cui ha la palla tra i piedi già sa quello che deve fare e trova sempre.
Vero. No, assolutamente, una bella sorpresa.
Sì, speriamo che rinnovi.
Sì, infatti lo dicevamo prima, speriamo che rinnovi. Giovanni Romano da Piano di Sorrento, grande tifoso del Parma, socio PPC, io ti ringrazio tanto Giovanni, ci risentiamo magari vicino al ritorno con il Napoli. Ciao Giovanni.
Benissimo, ciao, arrivederci.
Grazie, ciao. Sempre bello sentire quanta passione c'è per il Parma da gente che non è di Parma. Questa è una cosa che mi lascia sempre stupito in positivo e sempre davvero una cosa che riempie il cuore, soprattutto se ce l'hai giallo-blu. Daniela, ti salutiamo, ci scrive: complimenti per la bella intervista di ieri a Som, format da replicare con altri giocatori, punto di domanda. Guarda Daniela, noi siamo qua, il Parma Calcio è stato gentilissimo, ce l'ha concesso, ci sono tanti impegni ovviamente per i giocatori, c'era questa occasione e l'abbiamo fatta, quindi dai, chissà, incrociamo le dita per il futuro, che è bello farvi conoscere questi ragazzi anche al di là del campo da calcio, perché insomma nel calcio di oggi, dove giustamente c'è molta attenzione alla comunicazione, perché poi da un nulla poi viene spesso ingigantito a un problema, qualsiasi cosa, e non è facile trovare queste occasioni, ma quando ci sono, credo soprattutto per ragazzi come quelli del Parma, restituisca loro restituisca un bel ritratto di quelli che sono, anche, ripeto, al di là del campo da calcio. Messaggio di Gianluca: gli ultimi anticipi e posticipi sono stati dati così tardi perché probabilmente hanno atteso i calendari delle coppe europee e le giornate di campionato vengono di conseguenza. Tra tanti orari bislacchi e strane esigenze TV, i più vergognosi e irrispettosi verso gli ormai bistrattati tifosi sono i venerdì e lunedì alle 18:30. Anch'io, per l'ancora mancato rinnovo di Pecchia, comincio a notare qualche dubbio che qualche club importante si sia già fatto avanti col nostro mister. Gianluca dice: ma speriamo di no, teniamocelo stretto. Gianluca, monitoriamo la situazione. Noi rimaniamo con le parole di Pederzoli verso fine mercato, che ha detto, anzi dopo la fine del mercato, che ha detto: andremo a così a giocare queste partite. Ecco, faccio uso io una metafora, ma incrociamo le dita e speriamo di riuscire a tenercelo stretto, consapevoli, poi lo sappiamo tutti ragazzi, che se uno, vale anche per i giocatori, fa così bene al Parma, è destinato ad altri palcoscenici, ma questo fa parte del gioco. L'importante è intanto che facciano bene al Parma. Andiamo in pubblicità, che poi abbiamo un altro ospite fra poco.
Palla in tribuna.
Il 7, il 13 e 14 settembre a Monticelli Terme, frazione di Montechiarugolo, uno dei borghi più belli d'Italia, torna Monte Food Festival, appuntamento dedicato alle eccellenze gastronomiche del territorio. Talk show, premiazione dei migliori caseifici, degustazioni, punti ristoro, animazione per bambini, musica, sport e molto altro. Sabato 7, mercato di Forte di Marmi e in serata, concerto della Montechiarugolo Folk Band. Venerdì 13, Modena City Ramblers e sabato 14, Planet Funk. Concerti a ingresso libero e gratuito. Scopri Monte Food Festival su www.visitmontechiarugolo.it.
Padus Mirabilis, 21 e 22 settembre, sulle rive del Po a Sacca di Colorno, Parma. Florvivaismo, incontri culturali, cooking show, degustazioni, gastronomia del territorio, contest del bijou, artigianato, mestieri antichi, giochi in legno di una volta, navigazioni sul Po, tour in bicicletta, sfilata canina, laboratori e attività per tutti. E quest'anno un mondo animale intorno a te. Tutto questo è Padus Mirabilis, 21 e 22 settembre, Sacca di Colorno, Parma. Inimitabile festa del Po.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo qui per l'ultima parte di trasmissione, torniamo ad accogliere a Palla in tribuna il giornalista freelance che collabora anche con la Gazzetta di Parma, Lorenzo Longhi. Ciao Lorenzo.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Allora, quale migliore occasione della pausa delle nazionali per interrogarti e beneficiare un po' di tutte le cose che sai e che analizzi, tu che sei sempre molto sul pezzo anche a livello internazionale? Intanto ti chiedo se ti è piaciuta questa Italia con la Francia e ieri con Israele, e cos'è cambiato secondo te dopo l'Europeo, se qualcosa è cambiato in realtà?
Allora, qualcosa credo che sia cambiato principalmente in Spalletti, nel senso che credo che la nazionale di Spalletti si comincerà a vedere adesso. Spalletti da l'anno scorso, sostanzialmente da quando a settembre ha preso in mano la nazionale fino all'Europeo, è stato uno Spalletti meno spallettiano del solito, diciamo pure, perché è un personaggio che fa le sue scelte, che ha delle decisioni a volte anche eterodosse, e dovrebbe continuare a farlo. È quello che secondo me sta iniziando a fare, inizierà a fare adesso, anche perché è l'unico modo per tenersi la panchina della nazionale con qualche risultato, perché quello che si è visto oggettivamente all'Europeo è stato piuttosto, anche altro che piuttosto, è stato molto negativo, insomma è abbastanza evidente, è stato abbastanza chiaro, e quindi gli altri 60 milioni di commissari tecnici che ci sono in Italia, chiaramente con Spalletti se la sono presa con Spalletti, così come se la sono presa anche col presidente federale. Il fatto che siano tutti e due al loro posto significa che evidentemente conta fino a lì, però qualcuno per migliorare un po' la situazione deve fare alcune scelte e cambiare anche dal punto di vista tattico ciò che vuole che la nazionale sia, ed è quello che Spalletti ha cominciato a fare in queste prime due partite di Nations League, che sono probanti sì, ma sì, fino a un certo punto, perché comunque la Nations League non è un europeo, arriva comunque sempre a settembre, quando questo vale per tutte le squadre, per tutte le nazionali in realtà, quando i campionati sono iniziati sostanzialmente da poco, e quindi c'è anche un livello fisico da capire bene come differenza. Però a prescindere da tutto ciò, io ho visto una nazionale migliore, una nazionale nella quale Spalletti mi è parso avere più polso e le sue decisioni non sono state collegiali come erano state, l'aveva detto egli stesso all'Europeo, ma sono state più quelle di un allenatore che deve scegliere i migliori, deve scegliere come metterli, e in quel senso lì si prende tutte le responsabilità, però si prende anche le responsabilità di decidere finalmente tutto da solo.
Ma il ritorno di Tonali secondo te ha un peso in questo diciamo, speriamo, non presunto miglioramento?
Potrebbe averlo, adesso non stiamo facendo all'inizio, poi Tonali aveva voglia di spaccare il mondo, sì. Oggettivamente ed è chiaro questo, quindi lo si vedrà. È evidente però che Tonali è una risorsa molto importante per questa nazionale, e un giocatore del genere che era lanciatissimo un anno fa prima della squalifica inevitabilmente è mancato, perché anche se non manca come titolare, secondo me sarà un titolare, lo è,
sì.
Sarebbe mancato comunque ad ogni modo come l'uomo di rotazione nell'eventualità, come
infatti.
Riserva, cioè un giocatore del genere se ce l'hai è fondamentale, se non ce l'hai in qualche modo ti manca, ti può mancare come turnover, ti può mancare come titolare se decidi così, ma è un giocatore di assoluta qualità e di assoluto livello. Non so se sarà l'uomo decisivo per questa nazionale, mi sembra ancora un po' presto per dirlo, però Tonali è uno dei pochi giocatori italiani di livello internazionale, e del resto se si trova a Newcastle ci sarà poi anche un motivo, no? A prescindere da tutto quello che è accaduto, vuol dire che il giocatore è valido e se è capace di fare Premier League, cosa che però sono veramente pochi giocatori italiani che giocano in campionati superiori a quello della Serie A, che è un giocatore che potrà servire molto, anche perché nell'Italia, che non ha più già dall'Europeo sostanzialmente, non ha più Verratti e che ha fatto delle altre scelte, è chiaro che un centrocampista che ha visione, che è giovane, che comunque nonostante sia giovane ha comunque una certa esperienza, perché si tratta di uno che ha giocato nel Milan, comunque sia che un po' di Premier League almeno anche da esterno l'ha vissuta, diciamo, in questo anno molto travagliato, per lui naturalmente è un giocatore che a questa nazionale farà molto bene, così come può fare bene un Frattesi che non è titolare in Serie A ma in nazionale, e nel gioco di Spalletti è sempre una marcia in più, insomma qualche giocatore questa nazionale ce l'ha, però bisogna che Spalletti appunto scelga assolutamente con le sue idee, e con le sue idee potrebbe uscire qualcosa di buono.
Davidone scrive appunto, prima che lo dicessimo noi, l'ho visto adesso, il qualcosa che è cambiato è un nome, Tonali, bravissimo in tutte e due le partite, il banco di prova sarà comunque la sfida col Belgio, anche perché la Francia era entrata in campo spocchiosa con l'idea di darci quattro pappine, con grandissima soddisfazione è rimasta scornata. Invece a te Lorenzo Longhi faccio un'altra domanda, questa Nations League ti convince, cioè ha senso? Chiedo a te. Non faccio commenti.
Allora, risposta personale, ha senso ni. E ti dico ni perché quanto senso abbia per i giocatori, la risposta ce l'ha data direttamente Barella, decidendo di farsi operare al naso per un'operazione programmata proprio nel periodo di pausa per la Nations League, e quindi andando a scegliere di perdere le partite contro Francia e Israele piuttosto che perdere l'Inter, la Champions League, il campionato, quindi insomma conta fino a lì, è stata una scelta della UEFA anche per ottenere diritti televisivi maggiori rispetto a quelli chiaramente degli amichevoli che c'erano fino a prima in questo periodo, è un torneo che sostanzialmente utilizza appunto il periodo degli amichevoli nel vuoto tra le qualificazioni ai mondiali e agli europei, oppure gli europei e i mondiali stessi, però ha un senso fino a mezzogiorno, a mio avviso, anche perché poi, a parte i giocatori, ho fatto l'esempio di Barella, beh, i club non sono poi molto contenti di questa Nations League quando poi in realtà si trovano, questo è un discorso abbastanza generale, no? Naturalmente, però è successo e accade ancora quando si trovano giocatori che entrano da queste pause con degli infortuni.
Infatti.
E insomma, non credo che l'UEFA si sia fatta molto male quando ha scelto di concedere, quando ha scelto di organizzare questa nuova competizione, non si è fatta sicuramente molto male dai club, i giocatori possono accettarlo perché comunque sempre nazionale di nazionale si tratta, è chiaro che i top player questo potrebbero anche lo eviterebbero anche volentieri, quindi a me alla fine convince tutto sommato poco. Se ci sono nazionali che, pensate all'Inghilterra nel ciclo precedente, sono anche retrocesse, senza grandi drammi, peraltro, perché sì, poi alla fine vai a fare due finali europee consecutive,
sì, esatto.
Quindi puoi capire quanto, possiamo capire quanto conti alla fine la National League anche nell'immagine proiettata di una nazionale stessa.
Sì, Israele poi nel gruppo A, devo ancora ben capire io tutto il meccanismo. L'anno scorso ci avevi dato una mano invece a capire il meccanismo della nuova Champions League, che adesso ormai è realtà. Partiamo più dal basso però, nel senso che poi Europa League e Conference League hanno replicato lo stesso meccanismo. Allora, mi possono star bene 8 partite di Champions League per una squadra, sì, 8 partite. Hanno senso 8 partite di Conference League, ad esempio per una Fiorentina contro avversari che hanno poco barra zero appeal?
No, io temo proprio di no. Temo proprio di no, anche per una questione di calendari sempre più fitti e sempre più problematici. Quando poi ti trovi in una situazione nella quale ogni settimana giochi realmente tre volte in 8 giorni, e questo per certe società comincia a diventare anche un problema, lo diventa anche per i giocatori. Quindi per quanto riguarda la Champions, sì, anche perché comunque sono tutte partite di altissimo livello. È chiaro che una Conference League, anche dal punto di vista puramente di quello che guadagnano le stesse società da un torneo del genere, insomma, la Conference League è uno di quei trofei che va bene quando arrivi in finale e lo vinci, ma anche solo se arrivi in finale e lo perdi. Vedete la Fiorentina l'anno scorso, negli ultimi 2 anni, ma l'anno scorso soprattutto, addirittura arrivano anche le contestazioni, che in sé è una cosa folle. Però appunto questo fa capire quanto alla fine l'immagine proiettata stessa della Conference valga. Poi valga poco, ovviamente. Poi per quanto riguarda l'Europa League, siamo già in una terra di mezzo, un po' migliore, ma secondo me il discorso è molto simile a quello della Conference. Sì. La Champions è oggettivamente un altro mondo, ma quando stai parlando di un altro mondo parli di altre regole che ovviamente riguardano un'elite. Quando si ragiona di elite non si ragiona sostanzialmente per tutto il resto del calcio.
È stata un po' la risposta della UEFA al tentativo di fare quella famosa Superlega, questo mi sembra.
Sì, in realtà non è stata proprio una risposta, nel senso che c'è stata anche una contemporaneità di dati, di date, scusate, perché quando venne questo coming out della Superlega nell'aprile del 2021, era proprio in coincidenza della settimana nella quale UEFA avrebbe effettivamente ufficializzato quello che era il nuovo format della Champions League dal 2024 al 2027. Ora, non è una risposta dal punto di vista cronologico, diciamo così, però è qualcosa che ci fa capire che il futuro va verso questi grandi impegni internazionali dei grandi club. Quindi questa, tra l'altro, è una Champions League nata da quando Andrea Agnelli e Seferin andavano d'accordo ancora, sostanzialmente. Quindi insomma è evidente che era una cosa fatta insieme alla UE, tra l'UEFA e l'ECA, per ottenere, e in effetti lo otterranno, maggiori introiti a livello di sponsorizzazione di diritti TV. Però appunto, a vedere quello che è venuto fuori, è un, magari sarà anche bellissima, chi lo sa, dal punto di vista calcistico potrebbe anche esserlo, però stiamo parlando di un mischione abbastanza astruso anche da comprendere, però è un mischione astruso da comprendere che ci dà un'idea di quella che sarà la direzione del calcio europeo per club in futuro. Quindi non lo chiameremo Superlega, magari lo chiameremo ancora Champions League, chissà, però che ci saranno sempre più partite di questo livello, e questo porterà, proprio anche per una questione, come si diceva prima, di calendari zeppi e fitti di impegni, a un ridimensionamento, quantomeno numerico, questo non è affatto negativo, delle partecipanti nei vari campionati nazionali. Poi questo però potrebbe portare anche a qualche problema in più per i campionati nazionali stessi.
Infatti, prima di lasciarti, a proposito di campionati nazionali, tu conoscevi il Parma perché segui anche la Serie B. Molti commentatori così nazionali sono stati molto stupiti da questo avvio. Noi forse non dico che ce l'aspettavamo, però un po' ci speravamo. Tu come l'hai visto?
No, sono d'accordo, non con i colleghi che hanno visto il Parma come una sorpresa, perché è un discorso che facevamo anche qui su Radio Parma l'anno scorso, in una delle ultime, una delle prime chiamate dell'inizio dello scorso torneo. Per il Parma, a favore del Parma, gioca il tempo dei giocatori che già si conoscono, di un allenatore che ha già dato una impronta e che conosce i suoi giocatori. Beh, quando cambi categoria, una situazione di questo genere è ancora più importante, perché non hai necessità di un rodaggio lungo, quindi significa che puoi iniziare a fare dei punti, a prescindere dai punti riesci sicuramente a fare delle prestazioni più che dignitose, perché ti conosci. perché hai dei meccanismi già ben oliati e quindi al netto di della preparazione tua e degli avversari, tu sai quello che devi fare. Quindi quando qualcuno si stupisce del Parma di oggi è un po' troppo, perché il Parma di oggi sta facendo quello che probabilmente ci si aspettava dal Parma, almeno io mi potevo aspettare, probabilmente anche a Parma ci si poteva aspettare dalla squadra stessa. Diverso sarà andare avanti col tempo, perché poi lì questo vantaggio iniziale chiaramente è destinato un po' a perdersi, perché quando anche le altre squadre cominceranno ad avere dei meccanismi già abbastanza chiari, a conoscersi meglio, ad avere un'idea che non è solo un'ipotesi, ma un modo di giocare abbastanza chiaro, ecco lì questo vantaggio si sarà un po' perso più avanti.
Sì.
Però intanto è un vantaggio che, se sei bravo a capitalizzare come sta facendo il Parma, ti rimarrà.
Infatti, parole sante e sagge soprattutto. Lorenzo Longhi, grazie, ci risentiamo su questa frequenza e ti leggiamo, tu e il tuo collega Francesco Caremani, sulle pagine della Gazzetta di Parma. Ciao Lorenzo.
Grazie a voi, è sempre un piacere, alla prossima.
Grazie, il piacere è assolutamente nostro. E allora si conclude così questa puntata. Allora, aggiorniamoci dai sulla... Ah, guarda qua, ci manda Luca un video di Valeri Božinov, che era oggi al centro sportivo di Collecchio, però subito non l'ho neanche riconosciuto, Luca, devo dirti la verità, dopo sì, è lui. Ancora 0-0, Indonesia-Australia, vabbè, l'importante, io guardo solo che non si faccia male Cercati, siamo all'intervallo, avanti così. Si chiude qui questa puntata, ci ritroviamo ovviamente domani, come sempre, poco dopo le 14, grazie Simonetta Collini in regia, grazie a voi per averci seguito, buon pomeriggio.